penso proprio che meritiate una lode, perché ci stavamo abituando alla primavera, invece è tornata una sera ancora ricca di freddo e voi avete avuto il coraggio di uscire di casa per compiere questo gesto penitenziale, che è veramente significativo, perché la comunità intera si mette in cammino di penitenza per prepararsi a celebrare così la gioia della Pasqua. Vi dicevo là al cimitero che la frase che il sacerdote ci dirà mentre ci imporrà la cenere sul capo, convertiti e credi al Vangelo, trova una spiegazione ulteriore dentro questo salmo che abbiamo pregato. Siamo invitati a convertirci perché riconosciamo di essere peccatori, perché riconosciamo che il peccato è presente nella nostra vita, ma il nostro sguardo non si deve fermare solo sul peccato, ma deve andare oltre e deve guardare al Vangelo. Convertiti e credi al Vangelo. Il Vangelo, prima di essere un libro, prima di essere una parola, è Gesù stesso. Lui è la buona novella. Quindi credere al Vangelo vuol dire credere in Gesù Cristo, che è il volto della misericordia di Dio. E il Salmo, dopo averci fatto riflettere sul peccato, ci fa riflettere appunto sulla misericordia di Dio, che ha il volto di Gesù. Il Salmo che abbiamo pregato è un insieme di lamento, di inno, di dialogo, e rivela una sapienza particolare, la sapienza dell'uomo di fede, dell'uomo che cresce dentro una relazione, dentro un rapporto, la relazione con Gesù Cristo. Nella prima parte del Salmo, in pratica le prime due strofe, quella che ha letto prima gli uomini e poi le donne, ci viene presentato il peccato. Innanzitutto il peccato è personificato. Il peccato parla al cuore dell'empio. L'empio è colui che si mette al servizio del peccato. È colui che ascolta l'illusione del peccato. È colui che crede in ciò che il peccato gli propone come sorgente di gioia, come motivo di piacere. Ma ecco, perché l'empio ascolta il peccato, ascolta l'oracolo del peccato? Perché, dice il Salmo, non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi. C'è un'altra traduzione che dice: l'empio non ha il timore di Dio. Il timore di Dio non è la paura del castigo di Dio, ma è la paura di offendere Dio. L'empio ascolta il peccato, non ha più paura di offendere Dio, perché non riconosce l'amore con cui Dio lo ama. E la sorgente del peccato è proprio qui, nella perdita del timore di Dio, nel dimenticare il bene che riceviamo dal Signore, il bene che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere dal Signore. Il peccato è ingratitudine di fronte alla grandezza dell'amore di Dio per noi. Ma ecco che negando Dio si nega anche ogni riferimento morale. L'empio, che non ha timore di Dio, ha posto come idolo il suo io. Vede al centro di tutto non il mistero di un amore, ma un io da soddisfare. La prima conseguenza del peccato, che nasce dal perdere il timore di Dio, è proprio quella di mettere se stessi al centro. propri progetti, le proprie ambizioni, le proprie concupiscenze, i propri desideri, il proprio egoismo. Colui che ascolta l'oracolo del peccato non teme più Dio e invece ricentra tutto su se stesso. Le sue parole, dice il Salmo, sono vanità. Sono parole vuote, perché non sono più parole informate dalla verità dell'amore. E così il peccatore, che è lontano da Dio, è colui che si proibisce di capire Dio e il suo agire. Le sue parole, dice la traduzione che noi abbiamo pregato, sono cattiveria e inganno. Il peccatore rifiuta di capire e di compiere il bene. Così preso da se stesso nel suo egoismo, il peccatore non conosce più la strada del bene, la strada dell'amore, la strada della verità. E questo lo porta a tramare cattiveria, ad essere abitato da un desiderio di vendetta, da un desiderio di rottura di ogni rapporto vero, per far emergere se stesso, per far emergere il principio di sé. Vediamo che c'è una gradualità in questa presentazione del peccato. L'empio lo ascolta, non ha il timore di Dio, mette se stesso al centro, le sue parole sono vuote, le sue parole sono vuote di consistenza e poco per volta arriva addirittura a tramare la cattiveria, a pensare come affermare se stesso scalzando gli altri. Pensa a se stesso dimenticando la gioia e la bellezza di una relazione buona, di una relazione sincera, di una relazione segnata dalla carità. La malizia del peccatore è costituzionale. I suoi pensieri lo portano lontano dalla verità dell'amore. E l'ostinazione blocca la sua conversione. Questo percorso dentro la trama del peccato ci pone alcune domande all'inizio di questa quaresima. Non è che io ascolto troppo la strada che mi porta lontano da Dio. Non è che io ho perso il timore di Dio. Non è che io metto troppo me stesso al centro. Non è che le mie parole sono vuote. Non è che mi lascio prendere dalla cattiveria nelle relazioni con le persone a me vicine o a me lontane. Rendo il mio cuore duro. Uno dei peccati contro i quali gridavano i profeti del Primo Testamento era proprio la durezza del cuore, l'insensibilità di fronte all'altro, di fronte al bisogno dell'altro. Dobbiamo guardare seriamente al nostro cammino prima di vedere le singole mancanze che siamo soliti accusare durante il sacramento della confessione. Dobbiamo vedere l'origine del peccato. Che cosa genera il peccato? Che cosa genera questi atteggiamenti negativi dentro la nostra vita? Ma ecco, dopo questo sguardo sul peccato, l'altra parte del Salmo ci fa guardare alla misericordia di Dio, ci fa guardare alla sua bontà. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Ci sono quattro parole in questi versetti del Salmo. L'amore di Dio, la fedeltà, la giustizia, il giudizio. La parola che è stata tradotta con tuo amore Signore, il tuo amore nel cielo è una parola che dice bontà, grazia, tenerezza, misericordia, perdono. È bello pensare che così è l'amore di Dio per noi, è bontà, è grazia, è tenerezza, è misericordia, è perdono. Poi l'altra parola, la fedeltà di Dio. Dio è fedele a noi anche quando noi non siamo più fedeli a Lui. Noi possiamo malauguratamente andare lontani dal Signore, ma il Signore non è mai lontano da noi, perché Lui è fedele per sempre. La fedeltà di Dio ci raggiunge dall'alto delle nubi, dice il salmista. La fedeltà di Dio è così grande che viene dal cielo, come il suo amore viene dal cielo. E poi l'altra parola, la tua giustizia è come le più alte montagne. La giustizia di Dio non è uguale alla giustizia degli uomini. La giustizia di Dio è la sua misericordia. Parlare della giustizia di Dio significa credere che anche se il nostro peccato fosse veramente grande, il suo amore è ancora molto più grande. Lasciarsi abbracciare dalla giustizia di Dio e ripetere nella nostra vita quello che è accaduto al figlio prodigo quando ritorna dopo che si è convertito, che ha cambiato mentalità, ritorna nella casa del padre, il padre lo abbraccia, lo bacia, gli comunica tutta la sua misericordia e quel padre compie tre gesti particolari, gli fa mettere una veste nuova, gli mette un anello al dito e gli mette i sandali ai piedi. Sono tre gesti che hanno una valenza simbolica molto grande. Innanzitutto gli mette una veste nuova, non perché quella che aveva addosso era sgualcita, era sporca. Con quel gesto, nell'antichità, il padre riconosceva uno come suo figlio. Così la giustizia di Dio, che è misericordia, ci riconosce ancora come suoi figli, anche se noi avessimo sbattuto la porta di casa, anche se noi fossimo andati molto lontano. Poi quel padre gli mette l'anello al dito per dirgli: tutto ciò che è mio è anche tuo. Tra me e te il peccato non ha rotto la comunione, la tua insubordinazione non ha rotto il rapporto che sussiste tra noi. L'abbraccio della giustizia ci rimette nella comunione con Dio. E poi il padre gli mette i sandali ai piedi. A quel tempo gli schiavi erano costretti a camminare per casa a piedi nudi. Gli uomini liberi invece camminavano con i sandali ai piedi. Questo per dire che la giustizia di Dio ci ridà la libertà. Pensiamo a questo abbraccio che in modo particolare avviene nel sacramento della confessione. Quando ci confessiamo, riconosciamo i nostri peccati e celebriamo la giustizia di Dio, Dio ci riconosce ancora come suoi figli, ristabilisce quella comunione nella quale noi ne abbiamo creduto con il peccato e ci dà il dono della libertà, che non è la possibilità di fare quello che si vuole, ma è la consapevolezza di essere amati e il desiderio di amare. Se il peccato ci ha chiuso il cuore, ci ha indurito il cuore, la giustizia di Dio ci dà nuovamente un cuore di carne, ci dà nuovamente la possibilità di amare. Ci siamo col peccato centrati su noi stessi. La giustizia di Dio apre il nostro cuore allo spettacolo dell'amore, alla vita fatta di dono. E poi c'è l'altra parola, giudizio. Il giudizio di Dio è separazione dal male per far trionfare il bene. Avete presente una delle ultime pagine del Vangelo di Matteo, quando si parla del giudizio? Matteo dice che il giorno del giudizio sarà una grande convocazione e una grande separazione. Tutti saremo convocati davanti al Signore. Il Signore separerà il bene dal male. E quindi il giudizio di Dio è il trionfo del bene. Anche quel bene che è nascosto, anche quel bene che abbiamo fatto e magari neanche i vicini hanno apprezzato, quel bene che abbiamo fatto alla nostra famiglia, ai nostri amici, quel bene nascosto e discreto, di fronte al giudizio di Dio, troverà il suo premio, troverà la sua esaltazione. Ecco, io in questa Quaresima non solo penserei al peccato nella sua gravità, ma penserei proprio anche a queste quattro parole che sono veramente importanti: amore, fedeltà, giustizia, giudizio. Ma il salmista continua a riflettere sull'amore di Dio e dice alcune caratteristiche di questo amore di Dio. È prezioso, è un rifugio per gli uomini, è il luogo dove gli uomini si saziano, è il luogo dove gli uomini si dissetano. L'amore di Dio è prezioso. E se noi rileggiamo con la forza del Nuovo Testamento questo brano del Primo Testamento, sappiamo che l'amore di Dio è costato il prezzo della passione di Gesù. Abbiamo portato la croce, abbiamo riflettuto con le parole del Papa sulla croce. Ecco, pensiamo, la croce è il prezzo dell'amore di Dio. È prezioso perché è costato questo prezzo l'amore di Dio. E allora non possiamo far altro che rifugiarci in questo amore. Questo amore riempie la nostra fame di senso. Questo amore disseta la nostra vita. Questo amore, ancora dice il salmista, è sorgente della vita. È in questo amore che sboccia la nostra vita. È in questo amore che la nostra vita trova un senso e una speranza anche nel momento della fatica, anche nel momento del dolore, anche nel momento della paura, della prova, della tristezza. È luce in questo amore. Quante volte capita di imbattersi con situazioni di tenebra anche nella nostra vita. Non sappiamo che cosa scegliere, non sappiamo come comportarci, non sappiamo che cosa dire, non sappiamo che cosa guardare. Ecco, l'amore di Dio è luce, illumina le nostre tenebre. E allora non possiamo che pregare anche noi, come prega il salmista: riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. È l'invocazione che possiamo fare dentro di noi mentre tra poco bruceremo i nostri propositi, per dire: li offriamo al Signore, li accendiamo nel fuoco dell'amore del Signore, come vi ha detto il parroco. Ma mentre compiamo questo gesto, vogliamo dire al Signore proprio: riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. E poi il salmista prega ancora, dicendo: liberami dal peccato, liberami dalle conseguenze del peccato, liberami dal piede dei superbi e non mi scacci la mano dei malvagi. Allora, dopo aver letto così questo salmo, il nostro cuore innanzitutto deve godere di quanto il Signore ci vuole bene, deve godere di quanto è grande l'amore di Dio. Ma una volta contemplato l'amore di Dio, pensiamo anche che col nostro peccato abbiamo ascoltato un'altra voce, non la voce dell'amore. Abbiamo messo noi al centro e non il timore di Dio. Le nostre parole sono diventate inconsistenti, vacue, ingannevoli. Ci siamo ostinati nel male. Abbiamo bisogno di conversione. Chiediamo al Signore non solo di farci godere lo spettacolo del suo amore, ma di accendere in cuore il desiderio di una vera conversione. Sia questo il nostro cammino di Quaresima, un cammino di rottura col peccato, un cammino di apertura alla verità, alla grandezza, alla profondità, alla ricchezza della misericordia di Dio.